Vi invito ad aprire la parola di Dio nella prima lettera che Paolo scrisse a Timoteo, prima Timoteo capitolo 1, leggeremo i primi due versetti. Prima Timoteo 1, versetti 1 e 2. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per ordine di Dio, nostro Salvatore, e di Cristo Gesù, nostra speranza, a Timoteo, mio legittimo figlio nella fede, grazia, misericordia e pace da Dio Padre e da Cristo Gesù, nostro Signore. Il testo che abbiamo letto viene definito l'indirizzo e il saluto di una lettera. Si tratta di una formula comunemente usata nelle lettere dei tempi antichi e che in generale comprendeva il nome e l'identificazione dell'autore, Paolo, apostolo di Cristo Gesù, il nome e l'identificazione del destinatario, Timoteo, mio legittimo figlio nella fede, e poi infine ci sono i saluti. Questa era una formula che veniva generalmente utilizzata nelle lettere di un tempo. Però le lettere di un tempo si limitavano strettamente soltanto al nome del destinatario, del mittente e i saluti. Invece i saluti che troviamo nella parola di Dio sono ricchi. All'interno di essi ci sono tante verità spirituali. Quello che abbiamo letto è un esempio, ma se ci fate caso e andate ad analizzare tutti i saluti all'inizio di ogni lettera, c'è tanta dottrina, tanto insegnamento, tanta verità biblica che si può ricavare. Questo perché? Perché, come sappiamo, ogni scrittura è ispirata da Dio. È utile insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Anche un saluto. Anche un saluto, perché quello che abbiamo letto ci dice che ogni scrittura, non dice una parte della scrittura ispirata, o alcune parti, o quasi la maggioranza del testo biblico è ispirata, no, ogni scrittura, e quindi anche il saluto, è parola di Dio e dobbiamo trattarlo come tale, e da esso noi ricaviamo delle lezioni preziose per ciascuno di noi. In questa lettera abbiamo già detto Paolo è l'autore che scrive a Timoteo il destinatario della lettera. E allora vogliamo soffermarci un attimino questa mattina su Paolo, che è l'autore di questa lettera, vedere un po' chi è questa persona, perché noi parliamo tanto, tante volte parliamo di Paolo, 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 ma sappiamo tutti chi è stato quest'uomo? Sappiamo la sua storia, sappiamo cosa ha fatto, sappiamo il suo passato, sappiamo cosa ha compiuto nel suo ministero, sappiamo qual è stata la sua fine. Noi diamo per scontato tante volte Paolo, 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 ma lo conosciamo questo Paolo? Beh, questa mattina vedremo qualcosina di Paolo, però ecco, credo che guardando la sua storia, la sua vita, il prima di conoscere il Cristo, durante il suo ministero e poi la sua fine, ricaveremo da queste sue vicende, da questa sua vita, delle lezioni preziose per ciascuno di noi. Quindi Paolo è l'autore di questa lettera. Ebbene, nel libro degli Atti troviamo tutta la storia di quest'uomo di Dio e troviamo ancora altri aspetti di quest'uomo anche nelle sue lettere che ha scritto, come ad esempio nella prima Timoteo. Ci sono dei frammenti, dei flash intorno alla sua storia e che ci fanno capire un pochino chi è stato quest'uomo. Prima di conoscere il Signore, chi era quest'uomo? Ebbene, sappiamo che era nato a Tarso, una città della Cilicia, e la Cilicia era una provincia romana che era localizzata nell'attuale Turchia, a sud della Turchia. Ebbene, era un cittadino romano. E questo è un dettaglio da tenere in mente, da tenere presente, perché essere in quel periodo un cittadino romano era importante. Aveva tutta una serie di diritti che cui poteva godere. Quindi Paolo era anche un cittadino romano. Era un giudeo appartenente alla tribù di Beniamino ed era membro zelante del partito dei farisei. Lui ricevette poi un'educazione molto rigida. Lui stette alla scuola di Gamaliele. Era rigida quella scuola. E lui si attenne in maniera ferrea a questa scuola. Ma di che cosa si occupava Paolo prima di conoscere il Signore? Cosa faceva Paolo? Ebbene, ad esempio, in Atti 8 ci viene detto che lui devastava la Chiesa. Devastava la Chiesa. Il termine è forte. Quando uno dice quella città è stata rasa al suolo, questo è il significato di devastare. Lui devastava la Chiesa. Entrando di casa in casa, trascinava via uomini e donne e li metteva in prigione. Poi in Atti 9 è scritto che egli era sempre spirante minacce e stragi contro i discepoli del Signore. Si presentò al sommo sacerdote, gli chiese delle lettere per le sinagoghe di Damasco, affinché se avesse trovato dei seguaci della via, uomini e donne, li potesse condurre legati a Gerusalemme. Ci viene detto poi che era zelante per la causa di Dio, perseguitando a morte questa via, legando e mettendo in prigione uomini e donne. Si impegnava a fondo di lavorare attivamente contro il nome di Gesù il Nazareno. Vedete un po'. Poi dinanzi al re Agrippa, mentre testimoniava della sua vita, mentre parlava del suo passato, disse a questo re Agrippa: io rinchiusi nelle prigioni molti dei santi e quando erano messi a morte io davo il mio voto, la mia approvazione. E spesso in tutte le sinagoghe, punendoli, li costringevo a bestemmiare e infuriato oltremodo contro di loro, li perseguitavo fino nelle città straniere. Questo era Paolo, prima di conoscere il Signore. Era un fanatico zelante, seguace del giudaismo. E in Galati, quando parla a questi credenti della Galazia, lui dice: voi avete udito quale fu un tempo la mia condotta nel giudaismo, come perseguitavo con grande ferocia la Chiesa di Dio e la devastavo e mi distinguevo nel giudaismo più di molti coetanei tra i miei connazionali, perché ero estremamente zelante nelle tradizioni dei miei padri. Pensate un po'. Ma anche in questa lettera che è stata scritta a Timoteo, Paolo dice al versetto 13: prima io ero un bestemmiatore, un persecutore, un violento, agivo per ignoranza nella mia incredulità. Questo era Paolo prima di conoscere il Signore. Vedete quante cose orribili si possono commettere nella ignoranza spirituale, nella incredulità. E qual è la prima lezione che possiamo ricavare da questo? È che come Paolo, anche a distanza di 30 anni dalla sua conversione, ricorda il suo passato, anche noi non dobbiamo stancarci di ricordare il nostro passato. Prima ero, dice Paolo, prima ero una certa persona, prima ero quello lì, prima ero un violento, un persecutore, devastavo, andavo contro la Chiesa di Dio, prima ero quell'uomo lì, e lo dice a Timoteo, che sicuramente già lo sapeva, però lui ci tiene a sottolineare il suo passato. Perché? Perché innanzitutto vuole sottolineare che non vuole avere più niente a che fare con quel passato. Prima ero una cosa, prima. E poi, per dichiarare che era una condizione disperata in quella condizione, prima ero quell'uomo, ma ci rendiamo conto cos'ero prima? Paolo sta dicendo questo a Timoteo, ma ci rendiamo conto cos'ero? Prima ero quella persona. È importante ricordare il passato, non per rinvangarlo o per essere nostalgici di esso, no, perché alla fine deve salire il ringraziamento al Signore. Signore, prima ero quell'uomo lì, ma ti ringrazio perché non lo sono più. Ho chiuso con quel passato, non ne voglio più parlare. È importante ricordare il passato per ringraziare il Signore. È importante capire il grande miracolo che ha fatto il Signore nelle nostre vite. Sicuramente non siamo stati tutti dei Paolo, ma ogni uomo è peccatore dinanzi a Dio. Ogni uomo è disperato dinanzi a Dio senza la sua salvezza. Ogni uomo ha bisogno della salvezza. Che sia Paolo o un'altra persona, tutti hanno bisogno di essere salvati, perché prima di conoscere il Signore si è in quella disperazione, in quello stato di separazione eterna dal Signore. Prima ero. Signore, grazie, perché prima ero quella persona lì. Oggi non sono più. E ti ringrazio perché mi hai allontanato da quel passato, mi hai liberato da quel passato, mi hai tirato fuori da quel passato. Prima ero. Paolo, proprio quest'uomo accecato dall'odio verso i cristiani e che desiderava metterli tutti a morte, colui che aveva dedicato la sua prima parte della vita proprio per raggiungere questo scopo, era accecato da questo fatto qui. Voleva vedere tutti morti i cristiani, perché lui pensava di lavorare per Dio. Ebbene, proprio quest'uomo dovette, lui che era accecato dall'ira, dovette diventare cieco. Dovette diventare cieco ai piedi di Gesù e riconoscere la sua signoria e vedere finalmente cambiata la sua vita. E infatti in Atti 9 ci viene descritta, ma anche in altre parti del libro degli Atti, la sua, come è avvenuta questa sua conversione, la sua salvezza. È scritto in Atti 9: e durante il viaggio, mentre si avvicinava a Damasco, avvenne che all'improvviso sfolgorò intorno a lui una luce dal cielo e, caduto a terra. È interessante questo termine, perché gli uomini che con il loro orgoglio vogliono comunque camminare dinanzi a Dio vengono abbattuti. Caduti a terra, udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E gli domandò: ma chi sei, Signore? E il Signore: io sono Gesù che tu perseguiti. Alzati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Saulo si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva nulla. E quelli, conducendolo per mano, lo portarono a Damasco. Solo Dio ha il potere di cambiare la vita di ogni uomo, anche la vita di Paolo. Per Dio nulla è impossibile. E Paolo, in questa lettera, proprio ai versetti 12 a 17 della prima Timoteo, dice: io ringrazio colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù, nostro Signore, per avermi stimato degno della sua fiducia, ponendomi al suo servizio, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore, un violento, ma misericordia mi è stata usata, perché agivo per ignoranza nella mia incredulità, e la grazia del Signore nostra è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Certa è questa affermazione, degna di essere pienamente accettata. Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Pensate, Paolo si definisce il primo dei peccatori. Il primo. Ma perché sottolinea questo? Perché poi dice, andando avanti, per questo mi è stata usata, fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrasse in me per primo tutta la sua pazienza e io servissi di esempio a quando in seguito avrebbero creduto in Lui per avere vita eterna. La conversione dei credenti, la conversione di Paolo, sono una testimonianza della misericordia di Dio. Quando parliamo agli altri della nostra conversione, stiamo dicendo che il Signore è misericordioso, che il Signore è grande in amore, che la sua grazia è stata sovrabbondante verso di noi. E quando Paolo testimoniava di lui agli altri, diceva: sappiate che se Dio è stato misericordioso con il primo dei peccatori, lo può essere certamente dal secondo in giù. Sicuramente. C'è speranza per tutti, dice Paolo. Dio è misericordioso con tutti, a prescindere dai peccati che avete commesso. Non esiste persona che non possa essere salvata. La misericordia di Dio è grande e la grazia di Dio è sovrabbondante. Ecco cosa diceva Paolo quando diceva: io sono il primo dei peccatori. C'è speranza per tutti. Se uno lo vuole, c'è speranza per tutti. C'è speranza per tutti. La misericordia di Dio è grande. Quindi questa è la seconda lezione che ricaviamo da Paolo. se Dio ha usato misericordia e grazia con il primo dei peccatori, può usarla con tutti. E perché? Perché sempre in Prima Timoteo dice Paolo, Dio nostro Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Vuole, è un desiderio di Dio vedere tutti salvati. Tutti salvati. Quindi c'è posto per tutti, c'è spazio per tutti, c'è possibilità per tutti per essere salvati. Nessuno è escluso dall'annuncio del Vangelo, dalla salvezza di Cristo. Cristo è morto per tutti. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. E Paolo è un esempio per questi. E i credenti, quando testimoniano la propria conversione, stanno dicendo che la salvezza è per tutti, c'è posto per tutti, perché la misericordia di Dio è grande. Dopo aver ricevuto il battesimo, inizia il suo lungo servizio, quello di Paolo, che lo porterà a predicare il Vangelo ovunque, fino a Roma. Fu ad Antiochia che venne chiamato per diventare apostolo dei gentili. E lì parla che lo Spirito Santo lo chiamò e disse queste precise parole, è scritto in questi termini. Mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse, mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. E nel testo che abbiamo letto, abbiamo detto che apostolo di Cristo Gesù, per ordine di Dio, nostro Padre, e di Cristo Gesù, nostra speranza. Lo Spirito Santo lo chiama a fare l'apostolo, a diventare apostolo. Nel nostro testo dice che è Dio e Gesù Cristo, cioè la Trinità, nella sua completezza, ha chiamato Paolo ad essere apostolo dei gentili. Apostolo vuol dire, noi sappiamo tutti il significato di apostolo, è mandare qualcuno con il compito di rappresentare personalmente un altro. Se vogliamo, gli ambasciatori di oggi sono un esempio degli apostoli, perché sono in un altro paese a rappresentare il proprio paese. Paolo era stato inviato da qualcuno, che sappiamo essere Dio, per parlare di Dio, per comunicare agli altri la buona novella. Proprio colui che odiava il Signore Gesù divenne apostolo di Cristo Gesù e di Dio. Vedete un po'. Colui che odiava il Signore divenne proprietà di Dio. Apostolo di Gesù Cristo, di Dio. Era di Dio ora. Fu Dio stesso a chiamarlo e ordinarlo tale. Quindi, in quanto tale, Paolo ricevette ordini da Dio e le comunicò attraverso le sue lettere e mentre visitava le chiese comunicava a questi credenti gli ordini di Dio. E anche questa lettera è frutto del suo apostolato. Paolo era in Macedonia, dice a Timoteo di rimanere ad Efeso perché lì doveva mettere ordine in quella chiesa. E queste parole, oltre ad avere un carattere, diciamo, affettuoso, proveniente da un padre spirituale come Paolo, erano degli ordini, avevano un carattere di ordine, non dovevano essere sottovalutati. E quindi lui parla, indirizza queste parole ai credenti, perché era un apostolo, non era un uomo qualunque, era un uomo inviato da Dio. Ma questa sua chiamata, lui ne faceva un suo vanto, era orgoglioso di essere un apostolo. Lui tutt'altro, proprio dal testo che abbiamo letto di Prima Timoteo 1,12, lui dice: io ringrazio il Signore per avermi stimato degno di questa chiamata, che prima ero un peccatore, devastavo la Chiesa, un persecutore, un violento. Mi ha stimato degno, a me, al sottoscritto, sono stato stimato tale, che ho fatto tanto del male al Signore, eppure mi ha dato questo. E in Prima Corinzi dice: io sono il minimo degli apostoli, il minimo, oltre ad essere il primo dei peccatori, sono il minimo degli apostoli. Pensate un po', perché? Non sono neppure degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, ho perseguitato quella che è la proprietà di Dio, ho toccato ciò che apparteneva al Signore Gesù, Mi sono permesso di fare del male a qualcosa che era di Dio. E nonostante questo, nella sua grazia, lui mi ha chiamato ad essere apostolo. Apostolo. È chiaro che l'apostolato di Paolo, sappiamo bene dai suoi racconti, non è stato semplice, assolutamente. Anzi, è stato sempre caratterizzato da tante difficoltà. Lui stesso dice che ha conosciuto afflizioni, necessità, angustie, percosse, prigionie, tumulti, fatiche, veglie, digiuni. E avvenne proprio quanto gli disse il Signore, quando gli disse: io gli mostrerò quanto debba soffrire per il mio nome. E lui l'ha toccato con mano, l'ha toccato con mano. In Seconda Corinzi 11 scrive: spesso sono stato in pericolo di morte. Dai giudei 5 volte ho ricevuto 40 colpi meno 1, 3 volte sono stato battuto con le verghe, 1 volta sono stato lapidato, 3 volte ho fatto naufragio, ho passato un giorno e una notte negli abissi marini. Spesso in viaggio, in pericolo sui fiumi, in pericolo per i briganti, in pericolo da parte dei miei connazionali, in pericolo da parte degli stranieri, in pericolo nelle città, in pericolo nei deserti, in pericolo sul mare, in pericolo tra falsi fratelli, in fatica, in pene, spesse volte in veglie, nella fame, nella sete, spesse volte in digiuni, nel freddo, nella nudità. Altro che vita semplice. Paolo ha vissuto una vita difficile, terribile, faticosa. Perché lo fece? Perché rimase fermo nonostante tutto? Perché? Uno poteva anche dire: ma chi me lo fa fare? Ma perché continuare così? Perché lo fece? Per amore verso il suo Salvatore. Dirà in Seconda Corinzi: Noi che viviamo siamo sempre esposti alla morte per amore di Gesù. Lo faceva per questo, per amore del Signore, per amore di Gesù, perché Lui lo aveva cambiato, perché il Signore lo aveva cambiato, e Lui per amore, per riconoscenza, a prescindere dalle situazioni, andava avanti e rimase fermo fino alla fine. Non abbandonò la strada, ma andò avanti, per amore di Gesù. La vita cristiana diventa una bellissima vita quando c'è il Signore al centro di quella vita. Ma quando si incomincia a mettere il Signore accanto alla nostra vita, o addirittura dietro le nostre priorità, ecco che la vita cristiana diventa pesante, difficile, insopportabile. Paolo aveva il Signore al centro della sua vita, al centro, e questa posizione del Signore nella sua vita gli permetteva di superare ogni tipo di angoscia, di sofferenza, di difficoltà. Come stiamo vivendo la nostra vita spirituale? Con serenità nel Signore, nonostante le circostanze della vita? O ci lasciamo travolgere dalle vicende che colpiscono tutti gli uomini, credenti compresi? Rimaniamo zelanti nelle cose del Signore o ci lasciamo scoraggiare dalle difficoltà di ogni genere? Paolo, ecco perché è importante parlare di Paolo, perché diventa un esempio per noi, sopportava tutto per amore verso il suo Salvatore, e lo faceva avendo lo sguardo intento verso le cose eterne. Sguardo intento vuol dire sguardo fisso, fermo, per tutta la vita. Dirà lui in Seconda Corinzi 4: non ci scoraggiamo. La nostra momentanea, leggera afflizione, vedete, parla di momentanea afflizione. Uno dice: ma è una vita, per lui è momentanea. Leggera, ma come, pesante? No, per lui è leggera. Ci produce, e abbiamo visto cosa ha subito Paolo, ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo intento, fermo, fisso, non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, quelle eterne. Ecco quale deve essere l'atteggiamento di ciascuno di noi: avere fermo il nostro sguardo sul Signore, anche nelle circostanze spiacevoli della vita, anche in queste cose. E questo per amore verso il nostro Salvatore, per amore del Signore. Continuando a conoscere meglio l'Apostolo, ecco che durante il suo apostolato egli viaggiò molto, fondando diverse chiese, visitò tanti credenti, scrisse diverse lettere per la loro crescita spirituale e che oggi sono diventate un patrimonio spirituale per ciascuno di noi. Grazie a quelle lettere lui ha aiutato tutta una serie di credenti, tutta una generazione di credenti. Ogni credente di ogni epoca ha potuto apprezzare questa bontà che ci è arrivata dall'Apostolo Paolo e dallo Spirito Santo. Paolo amava profondamente tutti i credenti. Nei suoi viaggi dimostrava il suo amore verso questi credenti. Ad esempio, alla chiesa di Tessalonica pronuncia queste parole, dice: qual è infatti la nostra speranza, o la nostra gioia, o la corona di cui siamo fieri? Non siete forse voi? Davanti al nostro Signore Gesù, quando Egli verrà? Sì, certo, voi siete il nostro vanto e la nostra gioia. Per Paolo i credenti erano il suo vanto e la sua gioia. Il suo vanto e la sua gioia. Lui amava i credenti, amava profondamente tutti i credenti, senza fare distinzioni in base alla simpatia. Amava tutti i credenti e soffriva per tutti i credenti. È detto che, oltre a tutto il resto, sono assillato ogni giorno dalla preoccupazione che mi vengono da tutte le chiese. Gioiva, ma era preoccupato. Cosa faranno i credenti della Galazia? Chissà cosa faranno i credenti della Tessalonica. Ho saputo che c'è stata una persecuzione. Avranno retto a questo colpo? Saranno rimasti fermi, saldi? Cosa faranno i credenti di Corinto? E poi i miei discepoli, Tito cosa farà? Timoteo e altri. Era assillato dalla preoccupazione verso questi credenti. Era preoccupato per la loro salute spirituale, perché li amava. Cosa faranno quei credenti? Ho saputo che sono entrati quei falsi fratelli in quella chiesa. Come staranno reagendo? Rimangono fermi alle verità che gli ho trasmesso? Era assillato continuamente, preoccupato per i credenti. Chiediamoci: ogni credente è la mia gioia? Nel vedere un credente è una gioia, mi trasmette gioia. Provo gioia nel vedere un credente? È il mio vanto? Siamo contenti dei nostri fratelli e delle nostre sorelle come lo fu Paolo? Siamo preoccupati di quelli che purtroppo non vediamo più frequentare i nostri incontri? Li presentiamo al Signore? Li portiamo davanti a Lui? Sono nelle nostre preghiere il nostro assillo, il nostro pensiero fisso? O ne siamo indifferenti? O pensiamo soltanto a noi, alla mia famiglia, ai miei figli? Da questo modo di fare, di sentire, di provare, conosceranno tutti che siete miei discepoli, disse Gesù, cioè dall'amore che abbiamo gli uni verso gli altri. Nella sua vita Paolo conobbe anche la prigione. Lui stesso si definisce il prigioniero di Cristo Gesù per voi stranieri, il prigioniero del Signore. E infatti fu prigioniero 2 anni a Cesarea, per altri 2 anni a Roma, venne rilasciato per poi di nuovo ritornare in carcere e lì conobbe il martirio sotto l'imperatore Nerone. Ma quello che colpisce di più è che lui non dice: io sono prigioniero di Roma, non sono prigioniero di un uomo, di una persona, di uno Stato, di un regime. No, sono prigioniero di Cristo Gesù. Cioè a dire: io sono tutto suo e lui può fare di me ciò che vuole. Io sono nelle sue mani, sono prigioniero di Cristo Gesù. E inoltre, nel dire questo, voleva testimoniare e dire: guardate che la vita cristiana non è semplice, e se voi camminate in maniera fedele, ci sono anche dei rischi da sopportare. un fedele cammino nel Signore può costare anche caro. E per Paolo c'è stato da pagare il prezzo della prigione. Il prezzo della prigione. Lui rimase a Roma per 2 anni perché venne messo in carcere agli arresti domiciliari. 2 anni interi in casa, una casa presa da lui in affitto, e riceveva in questa casa tutti quelli che venivano a trovarlo, proclamando il regno di Dio e insegnando le cose relative al Signore. E su Paolo il libro degli Atti si ferma qui, con questa nota conclusiva. Però sappiamo, come abbiamo già detto, che da altre fonti veniamo a sapere che venne rilasciato e per un breve periodo andò a trovare altri credenti, prima poi di un suo nuovo arresto e martirio sotto Nerone nel 67 d.C. Il suo ministero durò 30 anni, 30 anni, però ha lasciato un grosso segno nella vita delle chiese e nella vita di ciascuno di noi. In Seconda Timoteo troviamo, capitolo 4, troviamo la sintesi della sua vita, il testamento. Dice: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona della giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. E allora qual è l'ultima lezione? Come Paolo, non perdiamo tempo in battaglie inutili, ma impegniamoci nel servizio per il Signore. Come Paolo, siamo chiamati ad un cammino di coerenza e fedeltà, senza ritirarci per strada, rinunciando agli impegni iniziali. In questa lettera, molte volte Paolo parla di alcuni, non li chiama per nome, ci sono alcuni. E questi alcuni, dice Paolo, hanno deviato dalla fede sincera. Hanno rinunciato alla fede, hanno fatto naufragio quanto alla fede, si sono sviati dalla fede, si sono allontanati dalla fede. Questi alcuni, che poi nella seconda lettera diventeranno molti. Ma ciascuno di noi, vedendo l'Apostolo, l'esempio dell'Apostolo, è esortato a conservare la fede fino alla fine. È bello quello che dice Paolo: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ma com'è andata? Ho conservato la fede. Non l'ho lasciata per strada. Nonostante il combattimento, nonostante la corsa dura, ho conservato la fede. E questo è per noi un esempio, per non scoraggiarci e per andare avanti nella vita cristiana ed essere coerenti, fedeli, costanti nelle vie del Signore. Questa mattina quindi abbiamo visto Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per ordine di Dio, nostro Salvatore di Cristo Gesù. E se Dio vorrà, vedremo la prossima volta Timoteo, che Paolo chiama mio legittimo figlio nella fede. Uno scrittore del secondo secolo descrisse Paolo come un uomo che non aveva una statura eccezionale e che era anche di aspetto un po' bruttino, non aveva delle sembianze gradevoli. Questa è la testimonianza di questo scrittore del secondo secolo. Però, a prescindere dall'aspetto esteriore, possiamo affermare che la sua statura spirituale, raggiunta dopo la conversione, è stata insuperabile. Insuperabile. Grazie a lui si è avuto la possibilità che il Vangelo raggiungesse tutte le parti della terra. È chiaro che dietro c'era il Signore, ci mancherebbe. Ma lui si è disposto, si è messo nelle mani del Signore. Lui era il prigioniero di Cristo Gesù. E grazie a questa sua, come dire, disponibilità, il Signore si è servito di lui e abbiamo oggi anche buona parte del Nuovo Testamento scritta da lui nelle nostre mani. Quindi non dimentichiamo il nostro passato. Paolo dice: prima ero. Non dobbiamo dimenticare, perché è costata la salvezza, la nostra salvezza è costata la morte del Signore Gesù. E quindi prima ero, ora non ne voglio più sapere di questo passato, ma ricordiamolo per essere riconoscenti al Signore. Secondo, la grande misericordia del Signore. Tutti possono essere salvati, perché la misericordia di Dio è grande. E se ha salvato il primo dei peccatori, può salvare tutto il resto, tutti gli altri. Non ci sono limiti alla misericordia di Dio. Non poniamo questi limiti al Signore. Lui può tutto se noi lo vogliamo. Terzo, il Signore è al centro della nostra vita. Certo, Paolo ne ha subite tante di battaglie, ne ha vissute tante di battaglie, di esperienze negative. Anche noi, in una certa maniera. Ma lui vinceva, andava avanti perché aveva il Signore al centro della propria vita. Non accanto, non dietro, al centro. Lui aveva la priorità nella vita di Paolo. Quarto, amare i credenti. Continuiamo a pregare per tutti i credenti. Amiamo i credenti, siano il nostro vanto. Preghiamo per quelli che non li vediamo più. Interessiamoci. Siano il nostro assillo i credenti, portandoli al Signore. Quindi, coerenza fino alla fine. Paolo fino alla fine è stato fermo. Non ha guardato alle mode del momento. Non le si è lasciato, come dire, catturare da altre cose, ma è rimasto fermo sulla verità, sulla dottrina, su quel cammino. Quindi, che sia così per ciascuno di noi. Amen.